Il diario di Q. Milano, 2 maggio 1547.
La lettera di presentazione di Caraffa ha sortito il suo effetto. L'ho letto sulla fronte imperlata di sudore di frate Anselmo Ghini e nei gesti affettati dei suoi collaboratori. Uno strano ronzarmi intorno, orecchie tese e occhi bassi. Frate Anselmo Ghini, 42 anni, gli ultimi due passati a vagliare scrupolosamente testi in odore d'eresia per conto della Congregazione del Sant'Uffizio, si è tormentato le mani per tutta la durata del colloquio dietro uno degli scrittoi della sala di lettura del convento dei Domenicani. L'andirivieni agitato alle mie spalle non si è fermato un istante, quasi fossi io l'inquisitore, un nervosismo palpabile in tutti i presenti della sala. Abbiamo parlato a bassa voce. Giovanni Miches, il nome è stato fatto da un libraio trovato in possesso di 10 copie del Beneficio di Cristo. Constatata la sua presenza in città, Miches è stato fermato il 13 marzo. Era accompagnato dal fratello Bernardo, dal loro attendente Odoardo Gomez e dal libraio Pietro Perna, che non sono stati trattenuti. Il primo interrogatorio è stato condotto da frate Anselmo Ghini. Richiesto sui motivi della sua presenza a Milano, Miches ha parlato di un incontro imminente con il governatore Duca Ferrante Gonzaga riguardo un'intercessione presso l'imperatore per sbloccare alcune proprietà di famiglia nelle Fiandre. Ha negato di essere coinvolto in alcun modo nella diffusione del beneficio di Cristo, ma ha messo i suoi interessi nella stampa, dichiarando di essere socio d'affari dei maggiori stampatori veneziani, Giunti, Manuzio e Giolitto. Miches ha aggiunto di essere a conoscenza dell'esistenza del beneficio di Cristo, meno dei suoi contenuti che non lo interessano affatto. Inoltre, si è detto meravigliato dell'interessamento nei suoi confronti in merito a uno scritto che circola in Venezia senza alcuna limitazione. Il giorno successivo, dopo un secondo colloquio, di cui non è stato tenuto il verbale, Miches è stato rilasciato. Alla mia domanda sul motivo di tale omissione, frate Anselmo ha risposto che in quell'occasione non erano emersi elementi ulteriori rispetto al giorno prima. Prime evidenze. Giovanni Miches è senza dubbio un tipo scaltro che vanta sorprendenti aderenze. Non si ostentano conoscenze così altolocate se non si è in grado di comprovarle. Chi è Giovanni Miches? Frate Anselmo non dice tutta la verità, troppa titubanza, troppe incongruenze. Perché i compari di Miches non sono stati fermati? Perché non c'è traccia del verbale del secondo interrogatorio? Oggi ho preso nota. Domani darò fondamento ai malcelati timori di frate Anselmo.
Milano, 3 maggio 1547.
Nella cella di frate Anselmo nessuno a origliare. È bastato meno di quello che pensassi. Il nome di Caraffa evoca paura cieca. Miches ha pagato. Il frate ha cominciato a balbettare appena gli ho intimato di smettere di raccontare balle. Tremava seduto sulla branda, io in piedi curvo su di lui. Gli ci è voluto del tempo prima di iniziare a giustificarsi. Si erano informati. Miches conosce davvero il governatore di Milano. Molti gentiluomini sono in affari con lui, dipendono dalla sua borsa. Qui le cose non sono come a Roma. Qui comanda l'imperatore e al Gonzaga non piace che si mettano sotto i suoi amici. Qui non è come a Roma. Bisogna essere cauti. Si erano informati. Un pezzo grosso, una famiglia potente. Per quello non avevano fermato gli altri. Banchieri, l'imperatore è attinto alle loro casse. Come fai a tenere in gattabuia uno così? Le guardie stesse del duca sarebbero venute a prenderlo, tanto valeva guadagnarci qualcosa, qualcosa per il convento. Non si tratta di corruzione, è un lavoro difficile tra mille ostacoli. Qui non è come a Roma. Mi ha implorato di non fare rapporto a Carafa, paura cieca. Gli ho detto che da oggi lavorerà per me, passandomi tutte le informazioni utili. Ha ringraziato, mi ha baciato la mano.
Alejandro Rojas.
Consigliere particolare dell'arcivescovo di Milano, ovvero l'informatore spagnolo che Carafa ha attaccato alle sue calcagna. È invecchiato e molto più grasso. Merito della tavola del vescovo. Ha confermato tutto e ha aggiunto altre notizie. Joan Micas, alias Joao Miques, alias Jean Miche, alias Johan Miques, alias Giovanni Miques, della ricca famiglia sefardita dei Miques, unitasi a quella dei Mendes, banchieri dell'imperatore. Un patrimonio considerevole e tortuosi trascorsi, sempre in bilico tra gloria e sventura, ma anche sempre capaci di trovare una via d'uscita. La conversione al cristianesimo non è servita a impedire che i loro amici di un giorno, l'indomani, si trasformassero in persecutori. Abili e scaltri come pochi, la loro fortuna fa gola a molti, ma hanno imparato a difenderla. Da qualche anno si sono trasferiti a Venezia, dove hanno intrapreso varie attività commerciali. Giudei convertiti, banchieri spregiudicati, conosciuti dalle corti di mezza Europa. Che interesse possono avere a diffondere il beneficio di Cristo? Semplici affari? C'è da dubitarne. Alleati segreti degli spirituali? Verificare. Di certo hanno i mezzi e i contatti per diffondere il libro a macchia d'olio. Altre considerazioni. La macchina che Carafa costruisce giorno per giorno è ancora lontana dall'essere perfetta. Non tutti gli uomini sono affidabili. Milano e Venezia non sono Roma. Ogni stato ha un padrone. Ogni padrone stabilisce i confini accettabili della corruzione. Carafa dovrà tenerne conto.
Milano, 4
Da qui me ne posso andare. Frate Anselmo e gli altri pusillanimi scatteranno a ogni mia richiesta. Gli spostamenti dei Michesso o dei loro soci da queste parti non passeranno inosservati. Raccogliere ogni dettaglio utile. Li tengo tutti per le palle.
Lettera inviata a Bologna presso il Concilio Ecumenico dalla città ducale di Ferrara, indirizzata a Gian Pietro Carafa e datata 13 giugno 1547.
All'illustrissimo e reverendissimo Cardinale Giovanni Pietro Carafa in Bologna. Signore mio servandissimo, mi sono risolto a comunicare alla Signoria vostra i risultati della mia indagine soltanto ora, poiché tanto è occorso per ottenere gli elementi necessari a comporre il quadro nel suo insieme. E dovrò aggiungere che ciò nonostante ancora non è possibile parlare con certezza assoluta di quanto mi accingo a esporre, poiché le persone con cui abbiamo a che fare sono assai scaltre e previdenti. Ma vengo subito ai fatti. Dopo aver viaggiato tra Milano, Venezia e Ferrara e aver preso contatto con gli inquisitori di quelle città, grazie alle lettere credenziali offertemi dalla Signoria vostra, sono giunto a raccogliere gli indizi sufficienti per affermare che l'inspiegabile diffusione in tutta la penisola del beneficio di Cristo è da imputare a una delle famiglie giudee più importanti d'Europa, i cui componenti, convertitisi alla vera religione, sono conosciuti presso la corte imperiale come Mendesi, del nome del defunto Francisco Mendes, banchiere spagnolo, intimo dell'imperatore e consorte di donna Beatriz de Luna. Quest'ultima è da considerarsi la matriarca della famiglia, a tutt'oggi residente in Venezia, interessata da sempre alla stampa e alla letteratura in genere, oltre che agli affari e ai commerci. Insieme ai nipoti, costei finanzia non soltanto la maggior parte delle pubblicazioni di argomento giudaico, ma anche autori cristiani, approfittando della propria doppia religione. La famiglia non è molto estesa. Donna Beatriz ha una figlia, Regina, e una sorella, tale Brianda de Luna, vedova niente meno che del fratello di Francisco Mendes, Diego, e a sua volta madre di una giovane in età da marito, Gracia la Cicca. Gli uomini della famiglia sono i figli di un defunto fratello, Giovanni, che i veneziani chiamano Juan, e Bernardo Michès, per un totale di non più di sei congiunti, di cui quattro sono donne. Nonostante questo, gli affari che i Mendesi intrattengono con i più importanti armatori e mercanti veneziani hanno dell'incredibile. La loro ricchezza deve essere enorme e i loro interessi giungono a coinvolgere alcune delle famiglie patrizie più antiche di Venezia. Ma ciò che più interesserà la signoria vostra è senza dubbio l'intenso commercio di libri che li vede nel ruolo di mecenati, soci degli stampatori e non da ultimo responsabili della diffusione. Su quest'ultima attività in particolare ho indagato durante il soggiorno veneziano dell'ultimo mese e le scoperte sono state assai interessanti, tanto da condurmi qui a Ferrara sulle tracce del libro proibito. Ma è necessario che proceda per gradi. A Venezia sono giunto con deboli indizi riguardo al coinvolgimento di João Miquez nella diffusione del beneficio. L'unica persona che ritenevo in grado di darmi qualche informazione utile era Bernardino Bindoni, il primo stampatore del Beneficio di Cristo. Il Bindoni è un piccolo stampatore rancoroso nei confronti dei più grandi colossi quali Giunti o Manuzio. Meschino, e tutto sommato reticente e poco propenso a parlare della faccenda, faccenda alla quale si è riferito sempre al passato, le poche volte che si è lasciato sfuggire qualche accenno. Ma mentre lasciavo deluso la sua bottega, ha avuto l'ardire di consigliarmi che se proprio ero interessato ad acquistare una partita del beneficio di Cristo, avrei dovuto rivolgermi ai giudei. È stata più che una conferma. Lo stampatore giudeo Daniele Bomberg, infine, mi ha indirizzato sui suoi colleghi Usque di Ferrara. Ed eccomi nei territori del duca Ercole II d'Este. Se dovessi stampare un libro dichiarato eretico dal concilio, è indubbiamente questo il posto che sceglierei. Qui, dove l'Inquisizione ha le mani legate dal duca, uomo sanguigno e insofferente di ogni tentativo di ingerenza da Roma. Ferrara a mezza via tra Venezia e Bologna, tra la Serenissima e lo Stato Pontificio. Piccola marca indipendente con un facile sbocco al mare. È stato un lavoro lento, di attesa, ma ne valsa la pena. Battelli fluviali scendono il braccio del Po da Ferrara fino alla costa, dove imbarcano il carico su navi mercantili dirette a sud. Vi sono buone ragioni per ritenere che gli Usque adottino lo stesso rimedio per far giungere le partite di libri alle navi veneziane che fanno scalo un paio di miglia al largo del litorale. Così si spiegherebbe il diffondersi del beneficio lungo l'Adriatico attraverso le navi armate dei Mendesi a Venezia, spedite al largo delle coste ferraresi per aggiungere i libri al loro carico normale e quindi dirette a sud, a circumnavigare la penisola. Eppure tutto questo ancora non svela nulla. Poiché, signore mio osservandissimo, ciò che ancora sfugge è il perché. Perché una ricca famiglia sefardita si interessa di diffondere un libro cristiano? Per avvantaggiare gli avversari di vostra signoria, per aiutare il cardinale Polo e gli spirituali? Questa è la risposta probabile. Per far sì che sia sempre più difficile isolare e colpire i promotori del libello eretico, come intenzione della signoria vostra. A Venezia ho potuto rendermi conto delle sottili strategie di sopravvivenza adottate da questi ricchi giudei. I mendesi reggono le proprie fortune su calibrati equilibri di potere, scambi di favori, partecipazioni commerciali, mazzette. Questo è il modo con cui sono finora riusciti a scampare sempre alle persecuzioni. Gente come loro avrebbe tutto da perdere da un aumento di potere della congregazione del Sant'Uffizio, dall'avvento dell'intransigenza. Con ogni probabilità, essi sperano che saranno quelli come Reginaldo Polo ad avere la meglio sugli zelanti, ovvero uomini di lettere morigerati e tolleranti, oggi disposti a dialogare e patteggiare con i luterani, domani forse con i giudei. A Venezia questa gente è assai potente, non fino a essere intoccabile, ma di certo difficilmente raggiungibile con mezzi normali. I giudei in genere sono una componente essenziale della vita di quella città. Ne fanno parte al punto che senza di essi Venezia rischierebbe di sprofondare. Come la signoria vostra sa bene, l'ordine della Serenissima si regge su un delicato incastro di competenze e poteri di politica e commercio, nel quale è quasi impossibile trovare un varco. Attaccare una famiglia come i Mendesi significherebbe toccare un nervo vivo di Venezia, con tutte le conseguenze del caso. Per il momento mi tratterrò a Ferrara in attesa di una risposta di vostra signoria e cercando di raccogliere ulteriori elementi sull'evolversi dell'affare beneficio. Bacio le mani di vostra signoria e alla sua grazia mi raccomando. Di Ferrara, il giorno 13 giugno 1547. Il fedele osservatore di vostra signoria, Q.
Lettera inviata a Bologna dalla città di Viterbo, indirizzata a Gianpietro Carafa, datata 20 settembre 1547.
All'illustrissimo e reverendissimo Giovanni Pietro Carafa. Signore mio onorandissimo, la notizia dell'assassinio del figlio del Papa, Pierluigi, Duca di Parma e Piacenza, è giunta fino qua, destando nel servitore della signoria vostra tristi presagi. Credo infatti siano fondate le voci che attribuiscono al Gonzaga tale misfatto. Del resto, non è difficile inserire questo omicidio nel quadro complesso degli eventi che va prendendo forma, se si pensa che Ferrante Gonzaga governa Milano per conto dell'imperatore e che da tempo ha mire espansionistiche su Piacenza, non è difficile capire quale lo scoperatto abbia avuto luogo. L'eliminazione di Pierluigi Farnese avvantaggia il Gonzaga tanto quanto Carlo V, che ne guadagna un'intimidazione gravissima a Sua Santità Paolo III. Credo si tratti dell'avvertimento imperiale in merito ai deboli segnali d'alleanza che Sua Santità ha lanciato al nuovo re francese. Ma Carlo non ha alcuna intenzione di sprecare l'opportunità favorevole che il destino gli ha riservato. In un solo anno sono morti due dei suoi più antichi avversari: lo scismatico Enrico VIII d'Inghilterra e il bellicoso Francesco I di Francia. A questo si aggiunga la vittoria riportata dall'esercito imperiale sulla Lega di Smalcalda a Mühlberg. I principi protestanti hanno accusato il duro colpo e questo rinvigorisce non poco l'imperatore. Non v'è dunque da stupirsi che anche in Italia l'Asburgo torni all'attacco, ciò che non ha potuto con la diplomazia al Concilio di Trento, potrebbe ottenerlo collocando sul soglio pontificio il proprio candidato papale, ovvero quel Reginaldo Polo che la Signoria vostra preferirebbe vedere allontanato dall'Italia una volta per tutte. Oggi più che mai occorre agire con la dovuta cautela, onde evitare che il danno diventi irreparabile. E vengo infatti a riferire dei più recenti sviluppi in merito al compito assegnatomi dalla Signoria vostra. Grazie alle referenze fornitemi da vostra Signoria, sono in contatto epistolare con le autorità di polizia e con gli inquisitori di alcune grandi città della penisola. Ho dunque potuto appurare che il raggio d'azione dei distributori del beneficio di Cristo si sta allargando. 10 giorni fa sono state trovate 200 copie del libello a Napoli e questo il più cospicuo dei 6 sequestri avvenuti finora. In 2 di questi, a coprire il trasporto dei libri, c'erano affari riconducibili alla ricca famiglia sefardita dei Mendesi, del cui coinvolgimento nell'operazione possiamo ormai essere più che certi. Ho ottenuto dalle autorità locali una prima lista di nomi di persone che credo sia meglio sorvegliare a distanza. Simone Infante nel Regno di Napoli, Alfredo Bonatti per i Ducati di Mantova, Modena e Parma, Pietro Perna nel Ducato di Milano, Niccolò Brandani in Toscana, Francesco Strozzi e Girolamo Donzellini a Venezia. Si tratta di un fornitore della corte di Napoli, di un cortigiano favorito dal Duca di Mantova, di un colportore itinerante che scambia libri con gli esuli basilesi, di un membro della corporazione Laniera di Firenze e di 2 letterati scappati da Roma. Queste persone ci rivelano molto su quale fruizione il beneficio può avere in Italia. Si tratta di personaggi colti, vicini alle corti dei loro signori e in grado di essere veicolo di idee tra la nobiltà e i membri dei ceti mercantili e artigianali. Pesci piccoli che possono però diventare pericolosi con il trascorrere del tempo. Il mio consiglio è che, se non è possibile inquisire i potenti Mendesi, potrebbe essere utile cominciare dagli ultimi anelli della catena per far sentire sul collo dei sefarditi l'alito del Sant'Uffizio. Non mi resta a dire altro se non che attendo ordini dalla Signoria vostra, raccomandandomi alla sua grazia. Di Viterbo, il giorno 20 settembre 1547. Il fedele osservatore di vostra signoria, Q.